Le cose importanti della mia vita sono avvenute tutte di notte, o comunque sono state accompagnate dal favore delle tenebre. Quando è nata mia figlia, era notte fonda, e insieme a mio marito abbiamo deciso di chiamarla Luna, proprio in onore dell'astro che ha illuminato quel nostro momento unico. In una notte di pioggia, buia e fredda, ho scelto di frequentare la facoltà di comunicazione scontrandomi con i miei genitori, che mi volevano medico come loro. Sempre di notte, sotto le stelle che luccicavano e si specchiavano nel mare, ho baciato per la prima volta mio marito. Quando ho terminato gli studi, ho iniziato a cercare lavoro. Qualsiasi cosa avessi trovato andava bene. Volevo dimostrare ai miei che, anche se non avevo seguito la strada che mi avevano indicata sin da bambina, io ce la potevo fare. Questa è la ragione per la quale ho risposto a un annuncio nel quale si chiedeva un'addetta commerciale che conoscesse bene il tedesco. Ai tempi del liceo, la mia migliore amica arrivava da una cittadina svizzera e mi aveva insegnato la sua lingua. Tra noi parlavamo tedesco così che nessuno potesse capire quello che dicevamo e per me era stata un'ottima scuola. Certo, non era il massimo mettere da parte la mia laurea sin dal primo lavoro, ma volevo cominciare in qualche modo. Il colloquio ebbe esito positivo e, nonostante il mio tedesco avesse un forte accento dialettale, ero stata assunta. L'azienda si occupava di export di prodotti alimentari, in particolare verso la Germania e la Turchia. Per i primi 2 anni non ci furono grandi cambiamenti. Non era il lavoro che avevo sognato, ma mi permetteva di vivere in autonomia e questo mi bastava. Poi è arrivato un nuovo direttore commerciale, un ragazzo che aveva appena finito gli studi a Milano. Si chiamava Zeki ed era turco. L'unica cortesia che ci accordò fu quello di chiamarlo per nome, ma per il resto si mostrava distante e pragmatico, poco incline a mantenere quel clima di cameratismo che era sempre esistito tra noi del settore commerciale. Quando arrivava al mattino, serio e compunto, tutti scattavamo sull'attenti e ciascuno teneva lo sguardo fisso al computer. L'umore del gruppo cambiava solo la macchinetta del caffè, dove ci rilassavamo. Ovviamente era il bersaglio preferito delle nostre chiacchiere. Le colleghe lo tempestavano di smorfie e sberleffi, ma poi concludevano che era un bellissimo uomo e sospiravano prima di rientrare alle scrivanie. A me non sembrava tanto bello. Certo, aveva un fisico prestante e 2 occhi neri che fulminavano, ma non approvavo la distanza con la quale trattava tutti. Un pomeriggio tardi, qualche minuto prima di uscire, venni convocata nel suo ufficio. Il giorno prima avevo disposto lo spostamento di certa merce e avevo accorpato 2 spedizioni in una, facendo risparmiare un bel po' all'azienda. Avevo anche creato un messaggio promozionale dedicato ai nostri clienti per dimostrare loro quanto fossimo veloci nelle consegne. Di tanto in tanto la mia laurea in comunicazione tornava utile. Fino ad allora nessuno si era accorto di questo mio lavoro in più, se vogliamo dirla così. Invece Zeki restò colpito e mi fece complimenti. Mi fissò per un tempo abbastanza lungo, tanto da farmi sentire un po' a disagio, e mi disse che probabilmente mi avrebbe chiesto altre iniziative sempre nell'ambito della comunicazione. Io ringraziai ed uscì. Fuori era già buio pesto. Tornai a casa e ristai a fissare fuori dalla finestra la luna, che di tanto in tanto faceva capolino tra le nuvole. Zeki si scatenò e nel giro di qualche mese mi affidò la comunicazione commerciale della società. Lavoravamo fianco a fianco e le colleghe mi prendevano in giro chiamandomi cocca del capo. In realtà Zeki non mi faceva nessuno sconto, anzi, spesso da me pretendeva molto di più di quanto chiedesse agli altri. E non vi nascondo che per lavorare nel campo cui avevo dedicato gli studi mi piaceva moltissimo ed ero anche riuscita a dimostrare ai miei genitori che un percorso di vita era possibile. Restava comunque difficile avere a che fare con Zeki, che rimaneva distante. Pensavo che col tempo si sarebbe un po' sciolto e talvolta gli rivolgevo qualche domanda personale. Lui rispondeva evasivamente, oppure mi fissava con i suoi occhi profondi e addirittura non rispondeva. Certe giornate lavorative diventavano lunghissime e capitava sentissi la mancanza dell'ufficio spedizioni e dei colleghi del piano di sotto, con i quali ridevo spesso e volentieri. ripresi ad andare in palestra, visto che con l'aumento dello stipendio me lo potevo permettere, e quindi iniziai a frequentare un collega. Un giorno, mentre ero alla macchinetta del caffè, passò Zechi e mi vide mentre il collega mi sussurrava all'orecchio un piano per la serata. Ricordo quel momento perché sul suo viso apparve come una smorfia di dolore, come se qualcosa lo avesse colpito a tradimento inaspettatamente. Un pensiero altrettanto inaspettato colpì me. Ma allora gli piaccio. Annullai la serata per la quale non avevo interesse e trascorsi la notte a pensare all'espressione di Zechi. Possibile che non mi fossi accorta di niente? Ma soprattutto, a me piaceva Zechi? Il giorno dopo arrivai in ufficio mezza assonnata e quando lui entrò mi fissò con un sorrisetto sarcastico e mi chiese se avessi fatto le ore piccole. Non ebbi il tempo di rispondere perché uscì fuori e rimase fuori tutta la giornata. Nei giorni successivi fu ancora più glaciale e le domande che mi ero posta persero valore. Pensavo che, se gli fossi davvero piaciuta, mi avrebbe trattata diversamente e non con tanta freddezza. Però sentivo che quando era in ufficio la giornata diventava più bella, nonostante non sorridesse neanche per sbaglio. Eppure ero certa che non mi sarei mai innamorata di un tipo così. Capitava che talvolta lo beccassi a guardarmi come di nascosto, ma giustificavo il tutto con un interesse professionale. Nel frattempo, la mia relazione con il collega era finita e arrivò marzo, quel marzo che diede il via ad una svolta. Una mattina, Zechi sembrava stranamente vivace e disse che a maggio saremmo partiti per Istanbul per rimanerci 10 giorni. Il viaggio serviva a inserire altri clienti nel nostro portafoglio aziendale e la mia presenza era indispensabile perché la comunicazione aveva un ruolo centrale nel contatto con i clienti. Inoltre, parlavo bene il tedesco, che secondo Zechi in Turchia era abbastanza conosciuto, eppure l'inglese, il che certo non guastava. Quando raccontai a mia madre del viaggio di lavoro, la sua espressione di sufficienza mi diede un'ulteriore spinta a partire e fare del mio meglio. Io amo molto i miei genitori e loro amano me, ma fino a qualche anno fa non ci siamo proprio capiti. Per fortuna poi è arrivata Luna che ci ha dato la possibilità di avvicinarsi. Ma prima di partire per Istanbul, Luna non era neanche un sogno e riversavo sul lavoro la rabbia che avevo dentro per non essere una buona figlia, almeno secondo quanto i miei si aspettavano. Sul lavoro ero efficiente e creativa, mentre Zechi era un uomo organizzato e preciso. Ci completavamo alla perfezione e ci capivamo sempre meglio. Bastava un suo sopracciglio alzato per farmi intendere cosa pensasse di una certa idea e un mio respiro profondo era sufficiente per bloccare un messaggio promozionale inadatto. Per il resto, mantenevamo rapporti formali. La prima crepa nel muro che ci divideva si creò durante il viaggio in aereo. Zechi mi spiegò che da 2 anni non vedeva i suoi e non sapeva come lo avrebbero accolto. Aveva pronunciato quelle parole come per liberarsi di un peso che aveva sullo stomaco. Io conoscevo quel dolore, il non sentirsi accettato dalla propria famiglia perché era anche il mio. Lo guardai, gli sorrisi, gli dissi solo che lo capivo. Poi allungai la mano e strinsi la sua. Fu un tocco breve, ma lo ricordo come una scossa elettrica. Zechi aveva la pelle calda come il fuoco. Non ci guardammo, né scambiamo altre parole fino all'arrivo. A maggio, Istanbul è uno shock per i sensi. I colori, gli odori, i suoni della città sono quasi impossibili da descrivere. Guardavo la città dal finestrino del taxi e mi sembrava di essere stata catapultata in un luogo senza tempo. Piazze come bazar all'aperto, rovine di acquedotti romani, moschee dai profili austeri. Le strade erano affollate di ragazze e ragazzi vestiti all'ultima moda, accanto a delle donne velate. E ovunque odori di pesce, fritto, grigliate di carne, erbe speziate e anche di salsedine. Pensai che Zechi era figlio di questa terra meravigliosa e piena di contrasti. Il sorriso che mi rivolse, aperto, solare, contraddiceva la personalità con cui avevo avuto a che fare fino a quel momento. Nel pomeriggio incontrammo i primi clienti nella parte europea della città e fu un successo. La sera cenai in albergo da sola perché Zecchi era andato dalla sua famiglia. Verso mezzanotte mi arrivò un messaggio sul cellulare. Era lui che mi chiedeva se per caso volessi scoprire Istanbul di notte. Oltre allo schermo si era illuminato anche il mio cuore. Certo che volevo. Lo trovai nella hall con indosso un jeans e una maglietta. Non l'avevo mai visto vestito così casual ed era davvero bello. Con un'auto che aveva affittato ci addentrammo in dedali di viuzze che all'improvviso si aprirono mostrandoci il mare. Il Bosforo era davanti a noi. Le luci delle navi che attraversavano lo stretto si confondevano con le stelle e con i grandi palazzi multicolori dalle forme arabeggianti affacciati sul mare. L'insieme donava al panorama atmosfere da mille a una notte. Con quella bellezza negli occhi guardai Zecchi e quella notte scambiammo fiumi di parole. Mi raccontò di come la famiglia non avesse accettato la sua decisione di restare in Italia a lavorare e mi parlò dei suoi sogni, come si vedeva tra 10, tra 20 anni, la famiglia che voleva avere, come se fosse stato difficile per lui ambientarsi in una realtà molto diversa dalla sua. Poi ascoltò me. Quella sera non ci dicemmo che ci amavamo, avvenne qualche giorno dopo. Ci prendemmo i nostri tempi, scoprendo altri angoli della città. La parte orientale di Istanbul mi rapì il cuore ancor più di quella occidentale. Ci mischiammo alla folla notturna, visto che a Istanbul si dorme poco, e camminammo sul lungomare per ore, scoprendo panorami mozzafiato. Poi, in una sera trascorsa ancora mano nella mano, la luna ci regalò uno Yekamots meraviglioso. Yekamots è considerata una tra le più belle parole al mondo, traducibile in italiano con il riflesso della luna sull'acqua. Era magico baciarsi immersi in quell'effetto naturale. Siamo poi fuggiti in albergo perché in Turchia baciarsi in pubblico non è ben visto e da quel momento non è stato più possibile staccarci l'uno dall'altra. Le cose in seguito sono successe con grande rapidità. I miei genitori hanno amato Zecchi almeno quanto i suoi genitori hanno amato me. Eravamo entrambi pronti a battaglie epiche per farci accettare. Invece non sono servite. Si sono accontentati di vederci felici. Il lavoro in azienda ha continuato a darci grandi soddisfazioni e la famiglia è cresciuta con l'arrivo di Luna. Le cose importanti della mia vita, come vi dicevo, succedono sempre di notte.